Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Puntuali come sempre, gentili amici in ascolto, vi giunga l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Come sempre vi anticipo il contenuto della puntata odierna. Dapprima andremo a Castellammare di Stabia in Campania per incontrare il fondatore della comunità terapeutica Fanelli. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani. E infine conosceremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu ballerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato andiamo subito a Castellammare di Stabia in Campania, dove troviamo il fondatore della comunità terapeutica Fanelli, Don Mario Di Maio. Buongiorno Don Mario.
Sì. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Non meglio di lei, che ripeto è il fondatore di questa comunità, ci può parlare, ci può presentare la comunità Fanelli.
La comunità Fanelli è nata nel contesto ecclesiale della diocesi di Sorrento Castellammare e si occupa di tutte le dipendenze patologiche, quindi di tutto l'arco, non solo le dipendenze da sostanze, ma anche dipendenze da cibo, dipendenze da alcol, da internet, e soprattutto l'utopatia, che è l'ultima grande crisi che è presente sul nostro territorio.
Ecco, Don Mario, possiamo dire che la sua comunità esprime nell'amore costante, nella voglia per il nuovo dei suoi operatori, lo spirito necessario a quell'impresa grandiosa che è proprio il recupero dei tossicomani.
Sì, ed è nata nel contesto ecclesiale. Io ero parroco di una parrocchia centrale di Castellammare, i miei giovani mi hanno detto un giorno: ma perché facciamo solo parole, cerchiamo di calarci nella realtà della sofferenza? E mi hanno presentato i tossicodipendenti. Io non immaginavo mai di entrare in contatto con tante di queste persone. Nell'arco di tempo che abbiamo realizzato la nostra comunità, abbiamo avuto il contatto con oltre 2000 giovani e molti di questi stanno bene, quindi è questa la nostra grande gioia. Aver contribuito a far risorgere questi giovani dalla decadenza, dalla morte proprio.
Help me if you made me, knowing all alone I'd come to this. Then you made me, cause you knew, oh Lord. My darkness, my power to resist you. So let your power triumph in me. Let your power triumph in me. Let your spirit breathe.
lassù. Fill me only with your energy. Jesus, Savior, take full control. Cause you know what I'm experiencing, all the urges and the craving within. If you really are my Savior, then save me, Jesus, from myself, and let your power triumph in me. Let your power triumph in me. Let your spirit breathe in my soul. Fill me only with your energy. Jesus, Savior, take full control. Let your power triumph in me. Let your spirit breathe in my soul. Fill me only with your energy. Savior, take full control. Jesus, Savior, take full control. Yes, Lord, take full control.
Don Mario, quali sono le parole chiavi del progetto terapeutico?
Sono innanzitutto il rispetto della persona, cioè noi abbiamo un programma per ogni persona, accogliamo un piccolo numero, sin dall'inizio abbiamo fatto questa scelta, quindi non oltrepassiamo le 30 unità e questo ci dà la possibilità di calibrare un progetto su ogni persona, quindi di aiutare la persona con i suoi limiti, con le sue storie ad uscire fuori da questa esperienza.
Ecco, lei parlava del progetto, il vostro progetto terapeutico è Mai più salvare. Che significa? Sì. Potrebbe sembrare anche un controsenso, mai più salvare.
Sì, noi non ci classifichiamo come salvatori, noi ci facciamo compagni di questi ragazzi con le loro storie, cerchiamo di portarli ad aprirsi a degli orizzonti che non hanno mai toccato e quindi toccare con mano che esiste un altro mondo, che esiste una spiritualità, una vita dello spirito, è questo quello che noi facciamo in definitiva, aiutando questi ragazzi a riflettere e quindi a decidere. Non siamo noi che imponiamo le cose, sono loro che diventano gli artefici del loro recupero.
Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò, tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano. sono per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Don Mario, dare un significato all'esistenza di un giovane è già per se stesso combattere la droga.
Certo, certo, come no. Basta che se il ragazzo incomincia a capire che ha un problema è già, si può dire, è già salvo. Il problema è quando non si rende conto che sta nell'abisso, insomma. E per questo noi cerchiamo di aiutarli ad uscire fuori dal loro modo di vivere, insomma, presentando innanzitutto vivendo il rispetto per le persone che sono accolte nelle nostre strutture.
Un'ultima domanda, esatto. breve, l'associazione non ha scopo di lucro, come vi sostenete?
No, non ha scopo. Operiamo in convenzione con la Regione Campania.
Ringrazio Don Mario Di Maio, fondatore della comunità terapeutica Maria Fanelli di Castellammare di Stabia.
Senti la stessa musica che sento io, e ferma ad un semaforo ti inventi la vita che volevi al posto tuo, e tutto dura il tempo di un respiro. Sarà che io ti leggo nel pensiero, di certi sogni riposti nei posti sbagliati, di abbracci mancati per pochi secondi. Non chiedi mai niente, nemmeno rispondi. Ho cambiato piani per te, succede per colpa di un raggio di luna. Ho cambiato piani per te, e quello che capita quando si ama. Ho cambiato i piani, ho cambiato i piani per te. Senti le mie paure, quelle che non hai, e mi perdoni lacrime indecenti e resistenze che non capirai. Ma il rosso del tuo sangue è rosso uguale al mio, che annaffia un cuore al davanzale, che aspetta solo il momento di prendere il volo, riflettere il cielo in tuoi occhi profondi. Io imploro il destino e sei tu che rispondi. Ho cambiato i piani.
Thank you.
trasformi tutto in vero. Sarà che io
pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo, eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che useremmo definire fisico. Cominciamo da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce e procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Ma si potrebbe obiettare, ma vendicandosi, il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa. Meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocino. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio con accessibile semplicità si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a volere evidenziare la necessità della costanza del perdono: se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Oggi, 11 giugno, la Chiesa ricorda San Barnaba. L'11 giugno la Chiesa festeggia la figura di San Barnaba, chiamato apostolo anche se non appartiene al gruppo dei dodici, ed è considerato come il primo vescovo della città di Milano. A riguardo delle sue origini, la sua era una famiglia giudaica che si era trasferita sull'isola di Cipro, dove con ogni probabilità San Barnaba è nato nei primi anni del primo secolo d.C. Il nome che gli fu dato dalla propria famiglia era quello di Giuseppe. Della sua infanzia e adolescenza non si conosce praticamente nulla, mentre è stato raccontato negli Atti degli Apostoli come Giuseppe si sia convertito al cristianesimo, lasciando ogni attività terrena di commercio per seguire questa vocazione e portare la parola di Cristo e del Signore in ogni luogo della terra. Per la precisione, la sua conversione avvenne poco dopo l'episodio della Pentecoste e lo portò a sposare in pieno la fede cristiana, tant'è che decise di vendere tutti gli averi che si era faticosamente guadagnato nel corso della propria vita per donarli alla nascente Chiesa affinché potesse operare. Poi venne battezzato, prendendo il nome di Barnaba e diventando in pochissimo tempo uno dei personaggi più autorevoli della Chiesa Cattolica, che era ancora in una fase di nascita. Nel 53, insieme a Pietro, iniziò un viaggio che lo portò al centro dell'Impero Romano, Roma. Pietro vi rimase per porre le basi della Chiesa Romana, mentre Barnaba partì praticamente subito alla volta dell'Italia del Nord e in particolare verso Milano, dove diede inizio alla conversione e alla costruzione della Chiesa di Milano, venendo così considerato il primo vescovo della città. Tuttavia, Barnaba non volle fermarsi nel centro milanese a lungo e, dopo aver affidato ad Antalone il compito di gestire la Chiesa cristiana e quindi di essere lui il vescovo, ripartì per continuare nella sua opera di evangelizzazione sino a quando nel 61 a Salamina, antica città della parte orientale dell'isola di Cipro, venne ucciso per mano di alcuni giudei che lo lapidarono. Secondo alcuni documenti, sembra che San Barnaba, nel momento in cui venne ucciso, avesse tra le proprie mani una Bibbia, segno della sua grande fede. Bene, siamo in chiusura, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una felice e serena giornata.